faccia del bitcoiner che deve pagare.
La mia nora, io faccio... Bello! Quando abitavo a Praga sono andavo in un posto apposta dall'altra parte della città solo perché potevo pagare in bitcoin in un bar e io adoravo pagare in bitcoin. Andare là a prendere un caffè o la cosa più sciocca di tutte e pagarla in bitcoin. Attraversavo la città, perdevo mezz'ora per andare a prendere il caffè proprio lì perché era tutto dedicato a bitcoin. Andavi col
caffè tuo... era più buono. Il caffè era più buono, avevi il gusto di libertà, quel gusto di libertà, quel gusto di indipendenza, quel gusto di pagare direttamente l'esercente senza che se le prenda una commissione la banca, una commissione la Apple, una commissione la Visa, un pezzo di commissione la Nexi che è in collegamento con il circuito interbancario, che è in collegamento con il Canada, che praticamente fanno sì che quel caffè tu lo bevi oggi, ma il tuo esercente lo vedrà pagato, se tutto va bene, fra un mese tassato. Quindi è molto più bello, è molto più saporito quel caffè, dai. Ci
sta. Ma no, ma come fai a pagare con Bitcoin? Bitcoin è una moneta forte, Bitcoin non è fatto per pagare.
Allora, apriamo un dibattito su questo, perché Bitcoin è una moneta. Okay, invece oggi la stiamo trattando tantissimo come fosse un'azione, un'obbligazione, un derivato, un qualcosa di, come dire, una riserva di valore. Ok, ma la riserva di valore è una parte delle monete. La moneta dovrebbe avere tre caratteristiche. Essere una riserva di valore, e qui il Bitcoin è grandissimo. Dovrebbe essere unità di conto, e qui il Bitcoin... è un po' più in difficoltà perché dobbiamo sempre fare i conti con le monete fiat che si svalutano continuamente, quindi dobbiamo aggiornare il valore delle monete fiat di continuo e deve essere...
Però ho trovato un sito dove Bitcoin unità di conto, eccolo qua.
Ma lo conosco, infatti ci tengo a che nel mio sito la prima parte sia scritta in Satoshi e non in Bitcoin. Perché? Perché può diventare un'unità di conto, sempre un po' più complessa, un po' più complicata. Adesso ci stiamo avvantaggiando, perché quando si arriva a 100.000 euro, i conti saranno facili, però purtroppo rimarrà poco a 100.000 euro e quindi avremo il prossimo step di facilità a 200.000 euro, ma ci arriveremo pure a quello. In realtà, che cosa succede? Succede che il Bitcoin in realtà nasce proprio per sviluppare transazioni di valore economiche, quindi di moneta peer-to-peer, tra me e Marco, senza intermediari, in piena libertà e senza la possibilità di essere praticamente bloccati. Questo è il vero valore e per questa ragione ho costruito Bybit. Voi vedete Bybit, adesso Marco carinamente, grazie, sta facendo pubblicità, praticamente ci fa vedere Bybit. Bybit è l'unico, almeno per oggi, vuol dire sito dove per esempio i prezzi sono in Satoshi e dove liberamente potete scegliere se pagare in Bitcoin o in Bitcoin, quindi fate un pochettino la scelta. Tanta gente arriva alla fine, cerca di pagare poi pensando che alla fine ci sia una Visa, una Mastercard, una carta di credito e rimane un po' deluso perché può pagare solo in Bitcoin. Quindi, e ci puoi comprare di tutto, dalle borse ai giochi, alle biciclette, a farti le vacanze a vela, puoi fare di tutto ciò che vuoi, in piena veramente libertà. Poi, essendo un e-commerce, ancora per fortuna in Italia non abbiamo obblighi di KYC sugli e-commerce, quindi praticamente possiamo comprare in piena, come dire, anche anonimato. La cosa interessante, adesso io mi devo scusare con tutti perché sono da solo, faccio tutto da solo, sono un po' un artigiano in questo settore, quindi sviluppo il sito, mi metto a posto le cose, tutto quanto, e quindi devo metterlo a posto un pochettino, anzi il prossimo anno lo voglio sviluppare, prossimo anno, piccola sorpresa, piccolo spoiler, voglio spingere tutti i prodotti dei bitcoiner in modo tale che facciamo diventare non solo il mercato Bitcoin più aperto, ma soprattutto sappiate che già succede nel sito Bybit, che tutti i bitcoin che utilizzerete, i satoshi che utilizzerete, in realtà non vengono cambiati, ma anche al fornitore viene pagato in satoshi. Questo ci tengo perché veramente, se no, non abbiamo l'idea vera del bitcoin. Il bitcoin è una moneta e come tale deve operare. Io su questo veramente, Marco, non ci tengo tanto, tantissimo. Sono scatenato. Poi mi dicono che sono pazzo perché spendo i SAT e faccio quell'effetto fantastico della pizza, no? Di quello che nel 2010 ha comprato la pizza con 5.000 bitcoin e che adesso dice, ah, si mangia le mani, i piedi, 10.000 bitcoin, si mangia i piedi e tutto il resto. No, perché lui ha fatto, uno, la storia, due, in quel momento quel bitcoin aveva quel valore, lui l'aveva capito, anzi ha dato una mano tantissimo con quella pizza che noi festeggiamo infatti il 22 maggio. Io andrò a Rimini, dall'amico Ale, andrò a Rimini a festeggiare con lui il Pizza Day. Perché lo festeggiamo? Perché lui ha reso grande il bitcoin facendolo passare dalla vita, tra virgolette, digitale alla vita reale. Cioè ha comprato qualcosa con un gioco, tra virgolette, da nerd, che era partito come gioco da nerd, che in realtà sta rivoluzionando il mondo. Adesso Trump e tutti quanti lo vogliono mettere giustamente come riserva di valore sullo Stato, sulla moneta, questo è bellissimo, però noi in realtà che viviamo, Marco, ormai Bitcoin only, cioè siamo totalmente in Bitcoin, noi questo problema grosso lo facciamo continuamente, cioè mettiamo a riserva i nostri risparmi in Bitcoin, ma salviamo anche i nostri, come dire, i nostri guadagni in Bitcoin, in modo tale da non perdere valore neanche per quei 2-3 giorni, perché diciamo, poi può scendere. Sì, ma in media il Bitcoin sale sempre, quindi alla fine noi ci avvantaggiamo. Non so tu che ne pensi, Marco, ma questa è la mia filosofia di vita.
Ma io assolutamente sono entusiasta, poi ho vissuto e vivo in luoghi dove, diciamo, cercando, orange pillando, si riesce a pagare in Bitcoin senza grossi problemi. Non tutto, evidentemente, quindi è chiaro che io, come tutti, per le spese quotidiane ho comunque modo di pagare in euro, inevitabilmente, no? Quindi è chiaro che una parte di quello che il primo del mese, tra virgolette, entra nel mio conto corrente rimane in euro, almeno fino alla fine del mese, in maniera da avere la possibilità di spendere. Però è bellissimo orange pillare le persone, quindi parlare di Bitcoin, soprattutto quelle persone, quegli esercenti, quei professionisti, quei servizi che si frequentano periodicamente, no? Quindi che si dove torniamo settimanalmente o tu addirittura tutti i giorni. È chiaro che lì c'è un lavoro che piano piano dobbiamo magari fare, però se riusciamo con amichevolezza a far capire il valore di quello che stiamo facendo, sicuramente poi questi esercenti accetteranno Bitcoin. Perdonate, stanno buttando giù il soffitto, finché non cadono i calcinacci va tutto bene, continuo a parlare. E quindi diciamo piano piano andando ad orange pillare o comunque a sfruttare, a incentivare anche quei commercianti che già accettano Bitcoin, perché no, si può assolutamente riuscire a vivere una vita dove diamo valore, chiaramente con un piccolo sforzo in più, perché chiaro, tutti cominciamo a pensare all'inizio, poiché non abbiamo avuto praticamente mai una moneta forte in tasca, tutti all'inizio abbiamo quella sensazione che ho pochi satoshi, ne vorrei avere di più, ma ci mancherebbe se mi metto a spendere. Poi in realtà, appunto, da una parte, quando cominciano a passare un po' di anni, quindi quando hai Bitcoin da parte per un po' di anni, dal mio punto di vista, io non posso che dire euro non ne ho più, quindi tranne quei pochi euro che ho all'inizio del mese per pagarci l'affitto, per pagarci le spese che inevitabilmente devo pagare in euro, io in realtà euro non ne ho da parte, quindi è chiaro che ogni spesa che devo sostenere, ogni spesa importante, ogni spesa imprevista, ogni spesa normale richiede di fatto di spendere Bitcoin, quindi come spesso si dice è evidente che se hai tanti euro da spendere e privilegi di spendere euro è perché non hai comprato abbastanza Bitcoin, nel senso, oggettivamente, se credi veramente in Bitcoin, se capisci fino in fondo Bitcoin, è inevitabile cercare di minimizzare l'esposizione all'euro, perché, sì, come si dice, no, tieni in euro tutto ciò che sei disposto a perdere, e tenendo in Bitcoin quello che è importante tenere in Bitcoin, è chiaro che se devo comprare un computer devo spendere Bitcoin, perché non avrei 2.000 euro da parte per poter fare questo acquisto. Quindi è chiaro che poi con il tempo, entrando in questa logica, è inevitabile spendere Bitcoin. Ed è anche una grande soddisfazione. Da una parte è vero che se io tengo una piccola percentuale del mio patrimonio in Bitcoin e tengo lì quella piccola percentuale, sale di prezzo, e se non la vendo chiaramente massimizzo, tra virgolette, la plusvalenza che posso fare. Ma evidentemente ho ancora pochi Bitcoin. Se invece hai praticamente il patrimonio in Bitcoin, è chiaro che dovrai considerare che alcune volte spendi Bitcoin e quindi trai un vantaggio da da quella crescita di valore che quel patrimonio ha avuto nel tempo, e ti godi la bellezza di fare una transazione da pari a pari. C'è chi ha considerato che ci sono fino a 8 intermediari in ogni transazione con carta di pagamento. Quindi, come dicevi tu Gianluca, abbiamo, no, l'issuer della carta, la banca, i vari layer di settlement, la compagnia che dà il POS, insomma tutta una serie di intermediari, mentre qui si va diretti. Adesso ne parleremo entrando un po' più nel vivo di Lightning Network, perché tanti bitcoiner non sanno nemmeno cosa sia Lightning Network, o comunque l'hanno sentito nominare, ma non sono mai entrati nel vivo. Allora, una legittima premessa da fare è che siamo ancora in una fase chiaramente precoce, quindi comprensibilissimo che non tutti abbiano capito, conosciuto, cominciato a utilizzare Lightning Network, comprensibilissimo che non tutti si sentano di spendere liberamente Satoshi, comprensibilissimo che Lightning Network, ricordiamolo, è tra virgolette in beta, quindi non terrei mai i fondi di una vita su un portafoglio Lightning. Quindi è chiaro che si parte dal presupposto che ci deve essere un hardware wallet, che ci deve essere un patrimonio in Bitcoin messo da parte in cold storage, quindi al sicuro. Poi abbiamo magari quelle poche centinaia d'euro che teniamo pronti in Lightning per poter fare appunto i piccoli acquisti. E devo dire, se te li vai a cercare, se ci metti un po' di impegno, il bello è che trovi qualche cosa da spendere, un po' online sicuramente, no? Anche perché il bello di pagare peer-to-peer è che online tu crei un ponte diretto fra te e l'esercente.
È direttissimo.
E poi piano piano le cose aumentano, le possibilità di usare Bitcoin aumentano in realtà, e ogni volta facciamo qualcosa di buono per noi e per un mercato che si sta trasformando letteralmente.
E poi è il modo più veloce, più reale, per convincere per esempio un esercente ad accettare Bitcoin. Perché? Perché se per esempio un esercente che conosco riesco a fargli accettare il primo caffè, veramente il primo caffè, o un tramezzino in pagamento in Bitcoin, le volte successive che andrò a pagare in Bitcoin gli farò notare che il tramezzino che avevo pagato 2 mesi fa in realtà è aumentato di valore. E quando vede che effettivamente succede la magia di avere la moneta forte, cioè che non scende di valore come le monete fiat costantemente, programmaticamente del 2% ogni anno, ma in realtà molto di più,
come minimo
il 2%, ma molto di più, in realtà lui che cosa fa? Capisce veramente in modo pratico che cosa è. Dall'altra parte io faccio sempre un esercizio, dice sì, ma tu stai pagando con una moneta forte un qualcosa che potresti pagare con una shitcoin, moneta fiat. È vero, però è pur vero che per esempio nell'esempio che faceva Marco prima, il computer che va a comprare, se lui va a fare il calcolo quanto meno gli è costato proprio perché aveva comprato Bitcoin, un computer da 2.000 euro, magari lui l'ha pagato 800 euro, 700 euro, quindi ha fatto praticamente un'operazione di saving finché non ha comprato un altro valore per lui importante, che è il computer per lavorare. Perché poi, ragazzi, cioè, non viviamo di solo Bitcoin o di soli soldi, noi viviamo nella realtà. Quindi nella realtà abbiamo bisogno di comprare dei valori, ecco, io non parlo mai di soldi, beni, valori che possano portarci, come dire, accrescimento, ricchezza a noi. Un computer, per esempio, potrebbe essere una ricchezza professionale, un arricchimento personale, un arricchimento, come dire, lavorativo. Ecco, questa cosa lui non li ha buttati i soldi, lui ha guadagnato anche nel momento in cui ha acquistato in Bitcoin, per esempio, un computer. Capite qual è la potenza di questo gioco? Per far questo, è così, è vero Marco, molti non conoscono il Lightning Network, come molti ancora purtroppo non conoscono la self-custody, quindi mi raccomando, primo step, self-custody. Secondo step, quindi l'emozione che avevamo detto l'altri
abbiamo parlato l'ultima puntata
in la playlist di... l'emozione di essere possessore proprietario dei propri soldi. Secondo step, l'emozione di poter pagare il caffè, la birra, condividere con gli amici, fare una raccolta di fondi per un bene, per esempio superiore, per esempio una raccolta fondi per un'associazione, una raccolta fondi per cosa, ma non dovendo necessariamente spostare tanti soldi, ma facendo quel chip, magari, ecco, quello spostamento, quella donazione magari di un euro, di due euro, cioè non cifre grandi. Allora, il problema qual è? Che la blockchain di Bitcoin è tecnicamente lenta, tra virgolette, ma molto sicura, quindi la sicurezza, la decentralizzazione la paghiamo un pochettino in dimensioni, quindi quante transazioni possiamo fare, e di velocità. Però se dobbiamo spostare il valore di una casa 10 minuti
si possono aspettare.
Ok, però se devo pagare un caffè 10 minuti diventano tanti. Allora, qui è stato creato un second layer. Facciamo un po' di storia, tra virgolette. Quindi in realtà è stata creata una struttura sopra alla blockchain di Bitcoin che utilizza la blockchain di Bitcoin, ma praticamente non la utilizza per fare il conto, per fare il passaggio dei Bitcoin, ma la utilizza solamente per aprire e poi vedremo chiudere un canale. Ecco, l'apertura e chiusura di un canale è il concetto di base del Lightning Network. Io apro un canale con Marco, metto, quindi faccio una transazione on-chain in questo caso, con Marco, perché so che devo pagare a Marco delle cose. Quindi, che cosa faccio? Prendo dei miei Bitcoin e li blocco, meglio ancora, faccio una transazione verso Marco che non chiudo, che non tengo aperta. Questi Bitcoin che ho messo dentro diventano praticamente una liquidità che adesso io posso giocare con Marco. Ed è bello, perché se Marco è il mio, per esempio, teacher sulla self-custody, ok, posso pagare il mio corso, posso pagare il mio aggiornamento direttamente in Lightning Network, perché ho aperto un canale con Marco. Marco può ricevere questi soldi, ma la ricezione è istantanea. Quindi vedete qual è il vantaggio grande? Che posso pagare in modo istantaneo. I soldi vanno istantaneo, i soldi, meglio ancora i valori, perché a me piace sempre parlare del valore. Il valore passa da me a Marco. Oh, adesso Marco, qual è il vantaggio grande? Che ha del valore. Non è che deve subito chiudere il canale per riaverlo, perché in realtà è come se ha acquistato della liquidità che potrà utilizzare con Gigi. Ok, Gigi è il suo fornitore magari di un servizio che gli serve, o meglio ancora, Gigi è il barista prima che conosceva lui, che andava a prendere il caffè. Quindi con la liquidità che ha acquisito va a pagare Gigi. Quindi a questo punto Gigi ha un pezzettino di liquidità. Ma guarda caso che Gigi starà in America, ma io tramite Marco posso ripagare Gigi se un domani vado da Gigi in America, perché praticamente con la teoria dei tre salti, quindi con i tre nodi, arrivo ovunque. Con questa teoria noi arriviamo a pagare chiunque nel mondo. Io ho fatto pagamenti bellissimi in California, in Germania, in Francia, con una semplicità pazzesca. Ecco, questo è Lightning Network. È vero, siamo in beta, Marco, sono d'accordo con te, però è un gran bel pezzo di beta.
Funziona bene ormai, se ci sono i presupposti giusti. Cominciamo col dire che Lightning Network è Bitcoin, nel senso, noi per poterlo spiegare, e ancora prima lo andiamo a spiegare in questo modo, non perché sia obbligatorio che tutti sappiano come funziona dietro le quinte Lightning Network, ma perché siamo in una fase in cui non si riesce a astrarre completamente la tecnologia, no? Quindi quando tu vai ad installare un'applicazione sul tuo telefono o sul tuo computer per usare Lightning Network, se non hai capito alcuni principi fondamentali, fai fatica a cominciare ad essere, a pagare, ad essere pronto per pagare con Bitcoin. Quindi siamo ancora in una fase in cui, proprio perché è un protocollo che esiste da pochi anni, che si integra totalmente in Bitcoin, nel senso noi lo descriviamo come se fosse uno strato sopra la blockchain di Bitcoin, ma è una visione figurata che noi diamo, tecnicamente è la blockchain di Bitcoin. Quindi questo protocollo, questo insieme di regole, fa parte della blockchain di Bitcoin, tant'è che il cosiddetto canale, che è una metafora per descrivere come si sposta il valore più velocemente da una persona all'altra e come si gestisce questa liquidità, il canale non è altro che un portafoglio on-chain multifirma che mette in relazione due portafogli. Quindi se Gianluca apre un canale verso di me, sostanzialmente firmiamo insieme on-chain una transazione per mettere appunto della liquidità a disposizione fra di noi. Quindi per quanto si descrive in questa maniera il canale Lightning, in realtà torniamo alle fondamenta. On-chain c'è un portafoglio multifirma dove io e Gianluca firmiamo insieme, lo fanno i nostri portafogli, lo fa la nostra applicazione, quindi noi non ci dobbiamo preoccupare di come si fa. Ovviamente è un protocollo già codificato dove le applicazioni appunto che abbiamo sul nostro telefono fanno tutto da sole, quindi noi non dobbiamo capire come fare un multifirma eccetera. Qui si tratta semplicemente di scegliere di aprire un canale dalla nostra applicazione e questo risulta in una transazione multifirma sulla blockchain di Bitcoin. Quindi Lightning Network è Bitcoin, i Bitcoin su Lightning Network sono i Bitcoin che sempre conosciamo. Semplicemente abbiamo queste, tra virgolette, due strati. Alla base abbiamo le transazioni che con col sistema multifirma aprono e chiudono i canali, quando si vuole, tra virgolette, riportare il tutto a una contabilità forte sulla blockchain di base. Dall'altra parte abbiamo che i nostri portafogli che interagiscono, quindi il mio, quello di Gianluca, quello del barista e così via, semplicemente tengono la piccola contabilità delle piccole transazioni senza andare a riscrivere ogni volta on chain che cosa è successo. Quindi, da una parte si potrebbe dire Bitcoin ha un grado di sicurezza diverso perché funziona con questi due protocolli che si intersecano, quello base e quello di dialogo a caldo fra i portafogli, e per questo va usato per piccole transazioni. Quindi Lightning non nasce per gestire acquisti importanti, per i quali, come diceva Gianluca, si può tranquillamente aspettare quei 10-20 minuti per poter avere una conferma definitiva, perché ricordiamo che ci sembra lento il protocollo Bitcoin di base perché noi non guardiamo il sistema bancario come funziona nel cosiddetto settlement, cioè noi non ci rendiamo conto che quando paghiamo con la carta di credito in realtà i soldi non sono nelle tasche del nostro merchant, del nostro venditore subito, ma giorni o addirittura settimane dopo. Sì. E chiaramente da imprenditore lo sai che se accetti pagamenti con carta di credito tu hai un periodo di attesa e hai addirittura la possibilità che settimane dopo ti venga contestata poi una transazione. Quindi da venditore hai anche molti vantaggi ad accettare Bitcoin perché le transazioni non sono reversibili. E in più hai questo settlement istantaneo, cioè nel momento in cui la transazione passa e si conclude, quei Bitcoin sono nel tuo portafoglio e da lì non possono andarsene a meno che tu non voglia. Quindi non c'è modo per tornare indietro. Allora, quindi è vero che abbiamo on-chain questo tempo di attesa che garantisce questo settlement istantaneo, che poi, vabbè, potremmo anche dire qui che se vuoi pagare Bitcoin, mandi la transazione, anche se la transazione non è minata, di fatto c'è già un 90% di possibilità che quei Bitcoin a te venditore arrivino, quindi tutto sommato non è poi così necessario aspettare 10 o 20 minuti perché la transazione venga minata quando l'importo è modesto. Però abbiamo Lightning Network dove appunto previa una configurazione di un portafoglio per poter pagare in questa modalità ci permette di trasferire a prezzo bassissimo, perché parliamo di pochi satoshi fino a 1,05% come costo per muovere Bitcoin, per muovere satoshi su Lightning Network, a un'altra persona senza dover aspettare neanche quel tempo di propagazione della transazione on-chain. Dall'altra parte, Lightning Network allo stesso modo ci garantisce istantaneamente che il pagamento va a buon fine. Una volta che ho la conferma sul telefono, i soldi, i satoshi, sono arrivati nelle tasche del venditore, e questo effetto rete. Cioè non è che io vado ad aprire un canale con tutti quelli con cui devo pagare. Come diceva Gianluca, io apro un canale con un nodo, con una persona, con un soggetto che è vicino a me, e poi questo effetto rete permette ai pagamenti di passare silenziosamente, senza che nessuno se ne debba occupare, dietro le quinte, attraverso i nodi che mi permettono di raggiungere qualunque altra persona, qualunque altro esercente. Si crea questo effetto network. Ora, Bitcoin continuerà a crescere, non sappiamo esattamente se Lightning Network sarà fra 10 anni ancora il modo migliore per pagare su Bitcoin, perché Bitcoin si sviluppa in questa modalità, tra virgolette, a strati, con questa metafora che utilizziamo per spiegarlo, e si sta lavorando a delle modalità ancora nuove. Per il momento ricordiamo che Lightning Network è, tra virgolette, in beta, quindi non mettete tanti soldi su un canale Lightning, su un portafoglio Lightning. Se utilizzate, ne parleremo tra poco, l'applicazione giusta, ben scelta, si usa in maniera molto molto agevole, i pagamenti al 95% vanno correttamente a buon fine. Se siete commercianti potete pagare ma anche ricevere, quindi molto molto interessante, perché poi si crea veramente un'economia parallela, no? È una rete dove togliamo risorse in qualche modo al sistema bancario, evitiamo di sprecare delle fee che vadano nelle tasche dei vari, di questi 8 intermediari coinvolti in ogni transazione, garantiamo agli esercenti di ridurre al minimo il pagamento appunto per ricevere pagamenti, consentiamo, andiamo a lavorare peer-to-peer, quindi è straordinario quello che possiamo fare semplicemente scegliendo Bitcoin per fare un pagamento.
Quindi piano piano noi siamo quelli ecologici. Perché vedete, quando vi dicono il Bitcoin è energivoro, sì. Se pensate che ogni volta che una transazione viene fatta bisogna farne 8 sotto, quindi pensate quanta energia viene consumata. Quindi attenzione pure alle narrative del mainstream. In realtà, per esempio, la Lightning Network è estremamente light anche in termini di energia. Dall'altra parte c'è un bel fattore anche di interessante di privacy. Cioè la Lightning Network, per assurdo, è più privato dello stesso Bitcoin on-chain. Perché? Perché on-chain, come sapete, i Bitcoin possono essere seguiti, quindi, anzi, è proprio la cosa più bella della blockchain, che è la time chain. Da quando nasce il Bitcoin, l'UTXO, praticamente il singolo soldino che nasce dalla Coinbase, uno può sapere perfettamente dove è andato, come è andato, come è stato diviso, praticamente lo può seguire nella sua vita, che sarà per sempre nella blockchain. Dall'altra parte, quindi, c'è tutta una serie di software che fanno proprio analisi on-chain delle euristiche, quindi meglio dei modelli di utilizzo che noi facciamo dei Bitcoin. Questi modelli riescono a fare analisi anche tra le chain, quindi se spostate Bitcoin in altre blockchain, quindi fate anche cross-chain sulle cose, e vi seguono. Per quanto riguarda invece la Lightning Network, lì si fermano. Perché si fermano? Perché
in realtà... Fammi fare solo una piccola parentesi, Gianluca, vai. L'ho già detto in passato, però mi piace sempre ricordare che è una gran bella mossa politica, in realtà, dal mio punto di vista. Vado un po' in polemica con i miei colleghi che dicono che la privacy su Bitcoin è troppo poca, no? È una bella mossa politica il fatto di avere una main chain, di avere le transazioni on-chain trasparenti. Anche perché se in realtà acquisisci Bitcoin da commerciante senza cambiare euro in Bitcoin e usi Bitcoin per pagare, non hai problemi di privacy, perché sostanzialmente acquisisci in OKYC, spendi in OKYC, quei Bitcoin sono meglio del denaro contante per certi versi. Quindi lasciami dire che è bello dal mio punto di vista che ed ha permesso veramente a Bitcoin di arrivare dove è arrivato, il fatto che la main chain, grosse transazioni importanti, siano trasparenti e tracciabili. Poi però, come dicevi tu, su Lightning abbiamo invece una cosa interessante.
E Lightning ha un ulteriore livello di privacy, perché? Perché in realtà non si riesce a seguirla la transazione, e quindi, a meno che sì, i tecnici diranno poi se chiudi i resti e tutto quello che sia, però in realtà è molto più difficile, molto più complessa. E soprattutto ti dà questo portafoglio che è di una veramente velocità incredibile. Cioè ogni volta facciamo a gara chi paga in Visa e chi paga in Lightning Network. E vediamo chi vince.
Che dici se facciamo una transazione Lightning?
Facciamo una transazione Lightning? Che problema ci sta? Vai, che vogliamo fare
Lightning? Visto che abbiamo parlato di Bybit Store, sponsorizzi tu, direi, questo video, no?
Sponsorizzo io, certo, vai. Certo. Allora, aspetta.
Visto che parliamo di Bybit Store, fammelo mostrare, voilà, Bybit, perfetto, adesso devi sponsorizzare l'episodio, quindi allora io...
Perfetto, dai, fatti mandare, quanto vuoi, quanto ti devo mandare?
Io c'ho il mio portafoglio Phoenix, l'applicazione Phoenix. Allora faccio ricevi, posso lasciare in bianco oppure posso scegliere un importo, quindi metto...
Paghiamo il caffè, dai, metti il caffè che così
sei un 100 satoshi, vai, 100 satoshi, dai, non voglio... Costa poco questa sponsorizzazione.
Mamma mia, pochissimo. Allora, io vedo un quadro...
QR code... Non era preparata, ma...
Mi manda anche un messaggio.
Wow, ci ha messo un istante.
Sì, fantastico. Più il messaggio praticamente è stato che cosa.
Messo, tra l'altro le fi sono zero, nel senso guarda l'ultima riga, non so se si legge, fi zero, sostanzialmente. Ok, allora bellissimo perché ci aveva messo un istante, e il pagamento è concluso. Tra l'altro, allora, in questo caso io ho usato la modalità classica, cioè quando si riceve il pagamento, il portafoglio, l'applicazione crea la cosiddetta invoice, cioè crea una fattura, come farebbe un commerciante, per ricevere questo specifico pagamento.
Che è interessante, interessante, perché significa che non hai, per esempio, sovra o sotto pagamenti, perché tu hai la tua ricevuta, hai il tuo prezzo, viene generato il valore in SAT per il tuo prezzo, quindi tu sei praticamente stai generando una ricevuta perfetta.
Parlante... Come succede con la carta di pagamento, no? Cioè il commerciante ti prende il POS, ci scrive 10 euro, te lo gira, quindi preimposta tra virgolette l'importo, tu avvicini la carta e il sistema bancario sa già quanto tu cliente devi pagare al commerciante. Qui allo stesso modo io posso creare la cosiddetta fattura, quindi preimpostare l'importo e faccio vedere un QR code che già contiene tutte le informazioni perché Gianluca riesca a pagarmi. Poi però c'è un sistema nuovo che si chiama Bolt 12, ma ci interessa poco qui, cerchiamo di fare divulgazione semplice, dove io ho praticamente un indirizzo fisso che assomiglia a un'email, per cui al posto che avere il QR code di prima, quello che vedi sotto il QR code è un indirizzo del tipo nome utente, chiocciola, nome portafoglio, e se io do questo indirizzo Lightning, come ho fatto, per esempio la mia compagna che se lo salva in rubrica, la mia compagna ogni volta che ha bisogno di rimborsarmi qualche spesa, cosa fa? Apre il suo Phoenix, noi per esempio lo utilizziamo effettivamente fra di noi per fare piccoli rimborsi o divisioni di spese, e lei col mio indirizzo, senza che io debba fare nulla, quindi io il telefono lo posso lasciare lì tranquillo sulla scrivania, lei col mio indirizzo mi crea un pagamento, mi manda un pagamento, dietro le quinte i due portafogli dialogano e si scambiano l'invoice in realtà, ma di fatto io non devo fare nulla e quindi io posso ricevere liberamente tutte le volte che voglio. Quindi abbiamo anche fatto un passo avanti, visto che prima gli utenti non erano troppo abituati a questo concetto, per cui chi deve ricevere decide l'importo e così via. Quindi siamo arrivati a un punto in cui, così come puoi mandare un'email, sostanzialmente, si sta un po' diffondendo ancora questa cosa, ma fra un mese o due avremo tutta la rete Lightning che supporta tutti gli effetti Bolt 12, ora siamo a un 60%, e sostanzialmente come puoi mandare un'email, puoi mandare un pagamento. Ed ecco che Bitcoin viene ad essere quello che per cui è nato, cioè una rete per trasferire valore attraverso internet. Quindi un vero modo per trasferire valore in maniera illimitata, incensurabile, con grande privacy, perché poi in realtà dicevamo sì, teoricamente su Lightning si può fare qualche genere di... Ragazzi, 99%, per non dire 99,99% su Lightning non si tracciano le transazioni. A me dispiace un po' quando i colleghi si impuntano sulle minuzie, perché mamma mia, cioè ok, chi sviluppa è giusto che faccia tutto il meglio che può, ma non stiamo qua a guardare il capello, su Lightning le transazioni non si tracciano e quindi abbiamo quella straordinaria privacy che ci viene dal pagamento contante, quindi piccoli pagamenti, abbiamo una grande riservatezza, così siamo sicuri che se andiamo a interagire 10 volte al giorno con persone con cui scambiamo pagamenti non ci sono problemi. On chain c'è invece questa trasparenza che, se la chiami così, dal mio punto di vista è un grande valore, soprattutto, come dicevamo, perché se tu bitcoiner impari a ricevere bitcoin da altre persone e a spendere bitcoin, non c'è bisogno di dire faccio KYC, non KYC, ma l'exchange mi traccia. Bitcoin ha una grande privacy, abbiamo fatto un episodio anche su questo per approfondire in passato, sempre nella playlist di YouTube, e poi su Lightning ancora di più ti garantisce veramente che il tuo caffè sia pagato senza lasciare tracce inutili in giro. Quindi molto molto bello, istantaneo, non era assolutamente preparata, per cui no, basta aprire credo. L'applicazione, sapevo chiaramente che entrambi avevamo un'applicazione pronta, il pagamento va, 9 centesimi di euro, grazie Bibit per la sponsorizzazione di questo, vabbè, di questo video.
Mettere il bip che si è sponsorizzato questo video.
Ah, porca miseria, è vero,
porca
hai ragione.
Miseria. No, la cosa interessante, poi vedi, passa così, però per esempio Bibit, quando fate il caricate il carrello e quindi andate a pagare, addirittura vi dà un codice che praticamente vale doppio, vale sia per l'on-chain che per Lightning Network. Quindi se volete, comunque la libertà ci sta, quindi voglio pagare in on-chain e quindi faccio praticamente una transazione Bitcoin classica, o altrimenti voglio pagare in praticamente Lightning Network e quindi faccio una transazione in Lightning Network. Qui tu ci puoi scrivere quello che ti pare, Pippo Pluto e Paperino, non è necessariamente detto il coso, dico sempre magari via e cosa dove mandarlo, un riferimento datemelo, perché altrimenti non so dove mandare il materiale. Però ecco che lui sta compilando praticamente i vari campi, metti la provincia più che altro, se non mi sbaglio era quella obbligatoria, ma anche lì scegliete voi le cose. Dopodiché vai in chiudi, completa ordine.
Posso andare avanti? Completo l'ordine?
Vai, vai. Completa ordine.
Giustamente.
No, metti...
Non è corretto.
Metti Milano 20.00.100, metti Milano o Roma 00.100. Eccolo qui, completa ordine. Ecco che...
E alla fine finisce che sono io quello che paga, ecco, lo sapevo.
È sempre tu che paghi, compri qualcosa. Vai, BTC Pay
Server. Ok, quindi clicco qui. Pagamento
controlli e il tuo ordine, eccolo qua.
Questo QR code è doppio, no? Cioè posso usare l'indirizzo oppure la invoice Lightning, oppure semplicemente inquadro e concludo il mio pagamento. Adesso purtroppo non ho abbastanza fondi sul mio portafoglio Lightning, mi dispiace.
Non ti preoccupare, anche perché pure se me li mandavi io non ti mandavo il pacchetto che avevi ordinato. No, vabbè, a parte gli scherzi, vedete, è semplicissima come situazione. Tra parentesi, esercenti, questa cosa che ha detto Marco dell'email e della semplicità con il nuovo standard, attenzione, che è veramente anche un'innovazione molto interessante, per esempio se vi manca internet. Quindi, per esempio, vi va giù la linea internet, non funziona in quel momento, avete un down, avete visto quante volte vi succede che non riescono a farvi pagare con la carta di credito perché non c'è la linea? Ecco. Alla D-Network, col sistema che diceva prima Marco, non gliene importa nulla, perché a quel punto fai comunque la persona fa la transazione e tu sei sicuro che quei soldi sono arrivati. Quando aprirai il tuo portafoglio e riavrai la linea, riavrai tutte le tue ricevute, tutte le tue invoice, tutti i tuoi pagamenti già dentro. Quindi vedete che non è roba da poco. Potrei, come abbiamo fatto, per esempio fare un POS totalmente offline, quindi totalmente senza linea telefonica, e quindi magari se sono al mercato non mi devo impazzire a collegare il cellulare, il wifi e tutto il resto, anche mia suocera, la grandissima Bitcoin, ricordatevi che praticamente ormai Bitcoin only pure lei, può usarlo, perché dice così non devo fare il wifi, che è sto collegamento, l'hotspot o così via, lo fai direttamente. E guardate, non è roba da poco, perché siamo entrati nel mondo, perché la Lightning Network poi ci consentirà di aprire per esempio l'M2M, scusate, diventa un po' didascalico, ma sono cose che mi piacciono, cioè, se dire, l'M2M è il machine to machine, perché potremmo, anzi possiamo già farlo, per esempio dotare, che ti posso dire, un nostro elettrodomestico di un suo portafoglio Lightning e farlo interagire con un altro portafoglio Lightning, magari che ti posso dire, del gestore dell'energia elettrica, e il mio frigorifero si potrà comprare l'energia elettrica quando vuole e quando sente che costa di meno, perché magari gli consento pure di mettere un programmino dentro per fare trading di energia elettrica direttamente al frigorifero. Queste cose che vi dico non sono cose fuori dal mondo, sono già cose fattibili. Il problema qual è? È che il gestore dell'energia elettrica non accetta Bitcoin, perché se accettasse Bitcoin noi questa cosa la implementeremo, ve lo giuro, veramente in tempo zero. Quindi noi la tecnologia per farvi vivere il futuro ce l'abbiamo. Bitcoin è il futuro. chi lo sta impedendo, lo stanno impedendo, chi vuole rimanere con 8 transazioni, con verifiche, controverifiche, creazione di denaro dal nulla, creazione del debito continuamente, ecco, questi sono i signori che stanno impedendo lo sviluppo vero della nostra società. Questi signori, purtroppo, che sono praticamente oggi i banchieri, che sono praticamente i vari, come dire, datori di servizi praticamente interbancari, ecco, questi signori giustamente non vogliono perdere il loro mercato, però stanno opponendosi a quello che in realtà sarà, come dire, inevitabile. Io direi, Marco, che è proprio inevitabile, quindi non vedo altre soluzioni. Dall'altra parte, se trovate un, come per esempio in El Salvador, l'esercente può essere pagato in Bitcoin, beh, noi possiamo automatizzare tantissimi processi di pagamento veramente con una semplicità assoluta, veramente assoluta. Molto, molto, molto più facile che accettare pagamenti con carte di credito o bancari. Non so se Marco avrà finito il trapanamento, perché vedete che ha spento il microfono, perché gli stanno trapanando praticamente la porta d'ingresso. Ormai ti hanno trovato, Marco. C'è
niente da fare. Si sente tanto, Gianlu, poi taglio qua. 40.
Si sente.
E questi giorni stanno distruggendo, stanno facendo tutto. Bibito, ordine confermato.
Sì, quella purtroppo è una piccola, poi questo taglio è una piccola, come dire, bug. In realtà l'ordine è confermato, ma il pagamento io ancora non l'ho ricevuto, quindi non ti mando.
Certo.
Quindi, come dire, per cosa molto interessanti dietro, ma il Shopify non accetta la modifica, a meno che non prendi quello da migliaia di euro.
La modifica di cosa?
La modifica del processo di payout.
Ok.
Il finale del payout Shopify te lo dà.
Quindi non c'è in realtà non c'è collegamento fra, nel senso, non, BTC Pay non dà l'ok
No, BTC Pay automaticamente. No, poi me lo dà anche dentro, poi me lo dà pagato o meno.
Ah, ok.
Me lo dà pagato o meno, però
pensa che io mi sono fatto un plugin con ChatGPT per integrare l'e-commerce che ho io su WordPress, che non aveva questo supporto, sì. E ChatGPT ha scritto il 100% del codice di un plugin che permettesse, sto cazzeggiando perché spero che finisca in un attimo, di far macello, e ha scritto il 100% del codice per integrare i due prodotti, cioè BTC Pay e questo plugin e-commerce di WordPress, e c'ho il mio plugin che fa tutta la comunicazione, che tiene l'ordine in sospeso, aspetta il pagamento, una volta che BTC Pay ha il pagamento completato e minato, gli dà l'ok a WordPress, tanto. Quindi veramente figo. Adesso ho anche integrato Lite, Liquid.
Possiamo ripartire, ok, vai.
Piccola precisazione tecnica, volevo dire, diciamo, Lightning ha bisogno che dall'altra parte ci sia un nodo online. Ci sono modi per ricevere il pagamento offline, nel senso che l'esercente può avere un nodo da un'altra parte, o semplicemente sul telefono può avere l'applicazione a tutti gli effetti. Si può però fare in modo che, se sono una bancaria del mercato, non devo mettermi lì a giostrare, posso stampare un QR code e le persone inquadrano il QR code e mi fanno il pagamento impostando loro l'importo. Oppure abbiamo anche soluzioni custodial su Lightning Network, di cui parliamo, perché comunque il classico wallet o Satoshi, che al momento è solo indisponibile per chi sta negli Stati Uniti, ma per il resto del mondo è assolutamente utilizzabile, va benissimo. Perché? Perché stiamo parlando comunque di poche decine o centinaia d'euro, teneteci 100, 200, 300 euro per cominciare, potete ignorare la questione canali, non preoccuparvi di salvare dei seed e altro, avete il vostro utente password, la vostra email e password, e siete tranquillamente in grado di lasciare in custodia su Lightning Network qualche centinaia d'euro e quando vi serve li spendete, senza star lì a dover impazzire. Devo dire, oggi un'applicazione Phoenix disponibile per smartphone Apple o Android si usa molto bene. Bisogna solo avere chiaro se, una volta che l'ho installata, mi salvo le 12 parole, trovate sul canale i vari tutorial su Phoenix, comunque passo passo, mi salvo le 12 parole, poi si tratta solo di capire che nel momento in cui vado a fare un pagamento, devo aver spostato Bitcoin su quel portafoglio lì. Nel momento in cui devo ricevere pagamento, se non ho speso, non ho liquidità in entrata, devo prima acquistare liquidità. Tutto qui.
Allora, diciamo che devono ancora lavorarci tantissimo per farlo diventare ancora più user friendly. Non è assolutamente nulla di difficile, ma probabilmente da qui a qualche anno sarà ancora più facile. Quindi poi verrà messo tutto quel, come dire, quello sviluppo di utility per l'utente finale, come facciamo con le carte di credito. Non è che stiamo lì a sapere che cosa viene dietro, cosa non avviene dietro quando facciamo un pagamento in carta di credito. Lo paghiamo, punto. Per noi deve essere semplice, deve essere sicuro. Ecco, probabilmente con Lightning Network arriveremo allo stesso punto. Come vi dicevo, è veramente lo sviluppo di una nuova rete molto molto interessante. I micropagamenti sono veramente il nuovo che avanza, perché non solo diventa semplice, ecco, come diceva Marco, non teneteci 200, 300, 400 euro, datevi un budget, 100 euro, poi intanto lo potete ricaricare quando volete, usatela come una ricaricabile, ok? Nell'utilizzo proprio pratico, e praticamente lì potete fare i vostri pagamenti piccolini. Non ha senso andare a spostare, che vi posso dire, 500, 600, 700 euro di controvalore in Bitcoin su Lightning Network. Si fa tranquillamente, eh? Lightning Network ormai ha preso una dimensione tale che la liquidità c'è, te lo fa praticamente senza problemi. Però, diciamo, in sicurezza fare una transazione on-chain, anche perché ancora, ecco, c'è possibilità. Qual è il vantaggio di questa politica? Il vantaggio è che così non attappiamo i blocchi della blockchain di transazioni piccole, lasciamo spazio a transazioni di valore più ampio, e soprattutto non creiamo praticamente la gara, la competizione forte, che in realtà innalzerebbe soltanto le fee della transazione on chain, perché se tutti volessimo comprare il caffè pagando on chain, praticamente avremmo poi una gara anche all'aumento delle fee per il miner per farci accettare la nostra transazione caffè. Invece così abbiamo diviso praticamente una transazione, diciamo, quotidiana, quella che si fa dal pizzicagnolo, come dire, dal supermercato sotto casa, da quella che è una transazione invece di valore più ampio. Quindi non si può fare double spending, non stiamo creando nuovi bitcoin, perché vedete anche qui non le diamo assolutamente la, come dire, politica monetaria del bitcoin, perché i bitcoin che possiamo spostare sono i bitcoin che abbiamo messo in liquidità dentro, che ce ne avevamo, quindi sono i nostri bitcoin. Quindi quando, se un domani tutti chiudiamo tutti i canali di Lightning Network, il conto ritorna praticamente in pari, quindi praticamente di tutti i bitcoin che sono nel Lightning Network ritornerebbero praticamente alla fonte, quindi ritornerebbero insieme. Ad oggi, per darvi un'idea, però, dentro Lightning Network ci sono una bellezza di 5.278 bitcoin, quindi per un controvalore praticamente di appena 510 milioni di dollari. Quindi capite che comincia a prendere piede. Ecco, per darvi anche una dimensione, che non siamo io e Marco gli strani che siamo su questo mondo, ma questo
poi quella
mondo
è solo la liquidità. In realtà le transazioni consumano e spostano, bellissimo, continuamente quella liquidità, quindi non è quello il volume da fare.
No, quella è la liquidità che è dentro, quindi fino a 550 milioni di dollari c'è capacità di spesa. A un miliardo avremo problemi a spostare un miliardo su Lightning Network. In realtà non si sposta un miliardo su Lightning Network, però immaginate che questi 550 milioni di dollari rimbalzano continuamente per tutti gli esercenti del mondo, per tutti i bitcoiner del mondo. Quindi il controvalore di transazione sotto è pazzesco. Vi do un dato. Allora, Bitcoin ha praticamente una capacità, si dice, di transazione di circa 17 transazioni al secondo. Okay? Visa ha praticamente la capacità di 177.000 transazioni al secondo. Quindi, però Visa è centralizzata. Bitcoin è decentralizzato. Ecco, Lightning Network in realtà ha un potenziale di quasi 2 milioni di transazioni al secondo. Quindi prendiamo Visa e ci puliamo praticamente i piedi sopra. Per dirvi veramente, sarà il futuro, io veramente ci credo su questo, Marco, ma è purtroppo un futuro ancora bloccato da procedure, processi, strutture difficili da smontare, che sono quelli che conosciamo quando andiamo a pagare qualsiasi cosa. Per il resto sarebbe estremamente facile. Io, tra parentesi, sul mio canale ho praticamente un video che ho chiamato "Sono pazzi questi bitcoiner", dove faccio vedere praticamente tutte le varie applicazioni possibili e immaginabili, le follie che i bitcoiner hanno fatto con Lightning Network, che ci aprono dall'ufficio, ci pagano le caramelle, ci giocano con i figli, ci fanno Snake. Anzi, se volete potete giocare a Snake, potete fare tutto quello che vi pare.
Io ho ricevuto il pagamento dal mio sponsor. Questo è un video sponsorizzato da bbit.store. Ecco qua, 9 centesimi di euro per questo. È un po' tirchio questo sponsor, è un po' tirchio.